Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici, l'ascolto ben trovati, il saluto vi arriva in diretta dalla Radio Vaticana, da Luca Collodi. Il funambolo di oggi saluta Don David Giugiai, giornalista kosovaro, responsabile del programma albanese della Radio Vaticana. Ben trovato, Don David.
Grazie, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Il tema, come avrete avuto modo di intuire, sarà quello del Kosovo, perché ci sono due date importanti: il 17 novembre, elezioni a Pristina, quindi in tutto il Kosovo, e poi il 10 dicembre ci dovrebbe essere la parola fine su una relazione che la cosiddetta Troica, cioè Stati Uniti, Russia e Unione Europea, dovrebbero chiudere per quanto riguarda il futuro status del Kosovo. Al momento, Don David, ieri ci sono stati nuovi colloqui a Vienna tra kosovari e serbi. La situazione, correggimi se do un giudizio troppo duro, è di muro contro muro.
Esatto, purtroppo nulla di fatto neanche in questo l'ultimo round, che doveva essere l'ultimo prima della scadenza di 120 giorni, che sarebbero appunto il 10 dicembre prossimo. Nulla di fatto, perché la Troica, dopo aver consegnato tempo addietro un documento di 14 punti a ambe le parti per trovarne una soluzione al nodo Kosovo, si è trovata di fronte ancora alle posizioni nulla di nuovo. La novità, l'unica, è quella che tutte le due parti hanno partecipato ai massimi livelli, cioè i presidenti e i primi ministri.
Diciamo che la comunità internazionale cerca da mesi una soluzione. Pristina vuole l'indipendenza, ma Belgrado non è disposta a darla, parla al massimo di un'ampia autonomia. Questa è la situazione sul campo. La comunità internazionale sembra impotente. Ci saranno il 17 novembre elezioni in Kosovo. Allora, come si presenta questa tornata elettorale?
Certamente sono condizionati fortemente appunto dai negoziati con Belgrado e dal lavoro che sta facendo la comunità internazionale, che per il momento diciamo che si trova imponente, e purtroppo non solo impotente di fronte alla situazione, ma anche non unitaria, perché è l'ultima trovata questa della Troica. Ricordiamo in qualche maniera un fallimento tra virgolette del progetto Attisari, che ha lavorato a lungo sempre a nome della comunità internazionale, ma anche l'ultimo lavoro, appunto quelli di 14 punti consegnati dalla Troica, è stato bocciato dalla Serbia, considerando una, come dire, anticamera ad una indipendenza, o meglio una creazione di due stati. E l'ultima trovata di Belgrado ieri è stata quella di proporre una soluzione per il Kosovo tipo Hong Kong, cosa che è stata bocciata da Pristina. Naturalmente, riportando il discorso alle elezioni prossime, ci sono dei partiti forti. La novità è che per la prima volta il partito maggioritario, quella della Lega Democratica del presidente defunto Rugov, si trova separata, cioè divisa, ed è per la prima volta che si vota senza di lui, e questa è una novità. Ci sono altri schieramenti abbastanza rafforzati e vedremo ora chi la spunterà, ma non ci dovrebbero essere grosse sorprese.
Chi dovrebbe vincere? Chi è il favorito in questa tornata elettorale in Kosovo?
Ma secondo le, diciamo così, i sondaggi prevedono però un rafforzamento del Partito Democratico, che è quello di Hashim Thaci, che però anche in coalizione con l'opposizione, guida l'opposizione attualmente, ma stanno lavorando con l'attuale presidente Sediu a una coalizione futura. E dall'altra parte c'è Suroi e c'è il partito di Hashim Thaci, che è appunto adesso guidato dall'attuale premier ceco.
Sulla richiesta di indipendenza non ci sono però eccessive diversità tra le varie parti politiche in campo?
No, tutti i partiti puntano principalmente sull'indipendenza del paese e soprattutto di un ripristino dell'economia, cioè mettere in moto un'economia attualmente inesistente, una situazione davvero molto difficile, questo preoccupa anche la comunità internazionale, sia per la crisi economica forte, per la corruzione, per il non decisione che non viene fatta e presa dalla comunità internazionale. Questo fa sì che appunto fiorisce quello che non dovrebbe, ossia la criminalità e la illegalità.
Ci arriveremo tra poco, Don Davide. Ancora tue domande e poi ci collegheremo con Francesco Martino a Sofia, una sede dell'Osservatorio sui Balcani, appena tornato proprio da un reportage in Kosovo. Ancora due cose. Che cosa vi aspettate dopo le elezioni del 17 novembre prossimo in Kosovo? Ci sarà un'autoproclamazione dell'indipendenza di Pristina o no?
Certamente ci sono due anime. Nel gruppo che rappresenta l'unità del Kosovo, che il presidente Sejdi, o primo ministro ceco, Hashim Thaci, il leader del Partito Democratico di opposizione, e Suroi dell'altro partito Ora, ci sono Sejdi e Thaci da una parte che non cedono a nessun compromesso, e c'è ceco e Suroi che vorrebbero almeno una data di scadenza stabilita dalla comunità internazionale.
Cioè il 10 dicembre?
No, oltre, magari arrivando al 10 dicembre, che venga stabilita dalla comunità internazionale una data in cui il Kosovo possa dire la sua tramite un referendum, tramite una, come dire, un voto popolare su cosa deve essere il futuro del Kosovo.
Don Davide Giugiai, qual è invece la posizione, se possiamo usare questo termine, della Chiesa Cattolica in Kosovo?
La Chiesa Cattolica è una comunità minoritaria rispetto ai musulmani, ma ha un ruolo fondamentale, segue con tanta apprensione, tanta attenzione, e davvero sta lavorando sul terreno. Sta lavorando con i leader, sta lavorando con le comunità religiose per trovarne una soluzione pacifica anzitutto tra le popolazioni, tra le fazioni, cioè punta sui valori che accomunano tutte le parti piuttosto che su quello che divide, e cercando di offrire alle persone una piattaforma democratica dove ognuno si riconosce in quei valori fondamentali che sono i valori umani, i diritti umani, ma anche la libertà di poter crescere e essere se stessi nella pluralità.
Qual è la riflessione che fa la Chiesa kosovara sullo status futuro del Kosovo?
La Chiesa per il momento aspetta e attende la comunità internazionale e le proposte che sono al vaglio. Certamente la Chiesa è con la popolazione e vorrebbe che ogni persona, sia quello albanese, serbo, musulmano, cattolico, ortodosso, abbia la possibilità di vivere serenamente nella libertà, garantito nella sicurezza, e la possibilità di crescere in tutte le dimensioni.
Quindi questa è un po' la nostra prima parte, l'approccio alla problematica Kosovo. Abbiamo cercato di parlare dello status del Kosovo. Mi sembra di capire, Don Davide Giugiai, tu sei giornalista tra l'altro kosovaro, che la situazione è di grande incertezza e forse anche la comunità internazionale non ha ben capito quello che deve fare. Molto probabilmente la partita si giocherà tra i rapporti tra Stati Uniti e Russia.
Questo è quello che si percepisce, che cioè il Kosovo, ahimè, sia soltanto una carta da essere giocata da qualcun altro che è più forte e più grande, e quindi siamo, come dire, nella pietà e non pietà degli altri. Questo non fa ben sperare, perché appunto uno si sente davvero alla fine merce di scambio, mentre la popolazione del kosovara ha tutto il diritto a essere se stessa e amministrare, vivere serenamente e pacificamente, e magari avere quella possibilità di crescere e nel rispetto dare un contributo anche a quel continente a cui appartiene da secoli. Ecco.
E allora aspettiamo le elezioni del 17 novembre, aspetteremo poi la relazione della cosiddetta Troica il 10 dicembre. Nel frattempo io saluto in collegamento diretto da Sofia in Bulgaria Francesco Martino, che è un redattore dell'Osservatorio sui Balcani. Francesco, buona giornata.
Buona giornata.
Allora, lasciamo sullo sfondo lo status del Kosovo, ne abbiamo già parlato, abbiamo visto che la situazione non è semplice, non è chiara. Tutto, quando si parla di Kosovo, va sullo status del Kosovo, ma nel paese c'è una situazione sul piano umano e sociale molto difficile. Tu sei appena tornato per l'osservatorio sui Balcani proprio da un reportage sul Kosovo. Che cosa hai visto?
Sì, l'obiettivo di questo viaggio che ho fatto in Kosovo era proprio tentare di capire che cosa sta covando nella società kosovara, che almeno dall'esterno viene vista come schiacciata sulla problematica dello status. Certo, lo status permea quasi ogni discorso della vita quotidiana e dell'esperienza quotidiana dei cittadini kosovari.
La gente però in Kosovo vuole l'indipendenza o no? Tu che sensazioni hai avuto?
Naturalmente quando si parla di Kosovo bisogna dividere tra quella che è la popolazione albanese e quella invece serba. Per gli albanesi l'indipendenza è l'unica strada percorribile, mentre per la componente serba della società questa viene vista come una tragedia sia personale che nazionale. Quindi le posizioni rimangono comunque distanti su questa fondamentale questione.
Anche se la componente serba ormai è una minoranza, mi sembra di capire.
Sì, è il rischio, diciamo che le varie soluzioni che sono state proposte, buona parte di queste, diciamo, nasconde il rischio di un'ulteriore marginalizzazione della componente serba, soprattutto appunto quella dell'indipendenza, ma anche quella della divisione che era stata fatta ultimamente. Diciamo che appunto queste due comunità oggi vivono in una situazione anche umorale, mentale, molto diversa, nel senso che i serbi sono rimasti marginalizzati, oggi vivono in enclave oppure nella zona nord del Kosovo, mentre nella società albanese, che è una società, ricordiamolo, estremamente giovane, è la regione europea in cui la popolazione ha l'età media più bassa, c'è tutta una serie di sommovimenti, di cambiamenti strutturali della società che stanno mettendo questa stessa società di fronte a problemi nuovi e molto grandi. Ad esempio c'è un fortissimo fenomeno di urbanizzazione. Nel corso degli ultimi anni una mole sostanziosa di popolazione si è mossa dai centri minori per muoversi nelle grandi città, soprattutto a Pristina, che è passata dai 200.000 abitanti di prima dell'intervento della NATO agli attuali 500.000, nessuno sa dirlo con precisione perché non ci sono stati negli ultimi decenni dei censimenti, e al tempo stesso i giovani, questa grande mole di giovani si trova di fronte a un tasso di disoccupazione elevatissimo, e quindi quello che da parte della leadership kosovara è stato sempre considerato uno dei principali punti di forza della società, quindi i giovani, rischia di rivelarsi invece un fattore di rischio, visto che questi giovani non riescono a trovare una loro collocazione nel mondo del lavoro.
Sul piano della povertà, quindi, il problema è serio?
Il problema è molto serio, c'è molta povertà oggi in Kosovo.
Quindi anche molta criminalità?
C'è anche molta criminalità, anche se questa criminalità è soprattutto una criminalità organizzata, nel senso che per le strade del Kosovo non si avverte il problema della criminalità, chiamiamola spicciola, furti, non sono all'ordine del giorno. Quanto più c'è un problema di criminalità organizzata, che è fortemente connessa anche con alcune sfere politiche. Oggi c'è stato anche un rapporto della Commissione europea su questo scottante problema. Parte dell'elite politica in Kosovo è strettamente legata a quelli che sono i circoli della criminalità, e quindi ci si trova di fronte a una situazione che può risultare veramente difficile da gestire.
Francesco, io ti fermo un attimo perché qua in studio abbiamo David Giugiai, che è tra l'altro un giornalista cattolico kosovaro, un sacerdote responsabile del programma albanese della Radio Vaticana. Forse anche lui vuole integrare un po' la tua informazione.
Sì, ecco, questa criminalità organizzata che diceva Martino, che esiste, è anche frutto di una instabilità, di una non soluzione politica, e chiaramente emergono quei capi che creano, diciamo, dei gruppi di business di tutti i tipi, illecito, si vende, si compra, collegamenti anche con i stati vicini, dalla Serbia alla Macedonia, all'Albania, alla Bulgaria, alla Turchia, e quindi è una criminalità organizzata di business piuttosto, ed è non è solo coinvolto, come diceva Martino, alcuni a livello politico kosovaro, ma anche alcuni a livello internazionale dell'UNMIC. Di recente c'è stato, appunto, ci sono state delle intercettazioni di alcuni appunti, appunto, capi dell'UNMIC, della comunità internazionale, che in qualche maniera per forza sono in contatto con i personaggi che emergono in questa situazione torbida. E chiaramente alla fine è difficile davvero capire chi è, come dire, pulito, chi lavora onestamente, ma tutto questo è davvero dovuto a una povertà estrema, a una impossibilità di lavorare serenamente e legalmente.
Francesco, a chiudere, quindi c'è un vuoto di potere che forse i responsabili di questo sono anche le organizzazioni internazionali impotenti nel dare un volto più umano, più organizzato al Kosovo.
Ma innanzitutto c'è da dire che l'UMIC, quindi l'amministrazione dell'ONU, ha perso buona parte della propria autorità morale nei confronti della popolazione kosovara, anche e soprattutto a causa dei casi di simbiosi governativa, se così vogliamo, e talvolta anche, non voglio dire criminale, ma ultimamente c'è stato il numero due dell'amministrazione ONU in Kosovo che è stato incriminato per condotta non professionale. Quindi diciamo che dal punto di vista anche dell'intervento internazionale i problemi sono molti e tra l'altro non riguardano soltanto l'amministrazione ONU, ma anche un intervento che è stato molto massiccio in Kosovo nel corso degli anni, ma forse non è stato sufficientemente coordinato. Ci sono stati molti interventi da parte di organizzazioni, stati diversi, ognuno dei quali ha provato a creare in Kosovo determinate, cioè ad aiutare o ad intervenire su determinati fattori, non tenendo conto sia di quello che era la base di partenza, quindi la società locale, che anche il lavoro che invece facevano le altre organizzazioni intorno a sé.
Grazie a Francesco Martino, redattore dell'Osservatorio sui Balcani, in collegamento da Sofia, appena ritornato da un reportage in Kosovo. A presto, buon lavoro Francesco Martino.
Arrivederci.
Noi invece restiamo in Italia. Don Davide, poi avrai la parola per chiudere questa trasmissione sul Kosovo, ma io vorrei a questo punto ancora restare con l'Osservatorio sui Balcani, perché saluto Luca Zanoni, che è capo redattore dell'Osservatorio. Perché questo? Perché la vicenda Kosovo può avere anche brutte ripercussioni per quanto riguarda la vicenda della Bosnia Erzegovina. Zanoni, è così secondo te?
Buongiorno a voi tutti. Sì, senz'altro si sta cercando in qualche modo di collegare le due questioni, in modo particolare da Belgrado, con qualche pressione appunto da Belgrado, e come avete accennato anche prima durante la trasmissione, anche dalla Russia. Cioè, ultimamente ci sono state delle riforme che sono state attuate dall'alto rappresentante della Bosnia Erzegovina, Miroslav Lajčak. Questi cambiamenti per la votazione all'interno del Parlamento bosniaco sono state viste molto male dalla Repubblica Srpska. A mettere voce in questa situazione è arrivata sia Belgrado, dicendo che insomma l'accordo di Dayton va mantenuto per quello che è, sia la Russia. Quindi c'è questa possibilità, ci potrebbe essere addirittura uno scenario, ma diciamo del tutto simbolico, perché poi effettivamente non praticabile, in cui all'indipendenza del Kosovo potrebbe seguire una dichiarazione unilaterale di indipendenza della Repubblica Srpska, cioè dell'entità della Bosnia Erzegovina, appoggiata da Belgrado e dalla Russia. Però, ripeto, tecnicamente non è fattibile questa cosa, dal punto di vista simbolico invece potrebbe anche verificarsi.
Quindi un quadro estremamente complicato, quello dei Balcani, mi sembra di poter dire Zanoni, a chiudere un problema francamente, vorrei dire, quasi non risolto rispetto alle guerre del secolo scorso.
Ma in parte, diciamo, la sensazione in questi ultimi mesi è che sia per quanto riguarda il Kosovo che per la Bosnia, che poi sono i due paesi più diciamo messi peggio dal punto di vista politico, istituzionale, eccetera, paesi, chiamo paese il Kosovo, ma in realtà non lo è ancora, diciamo che potremmo quasi vedere una situazione simile a quella degli anni 90. La differenza è che l'Unione Europea potrebbe essere un po' più attiva, e soprattutto per quanto riguarda la Bosnia e Erzegovina l'Unione Europea sembra molto più decisa, da un lato per timore appunto scenari poco piacevoli, dall'altro anche perché la Russia si sta riposizionando con una certa celerità sullo scacchiere internazionale e in modo particolare anche su questa area geografica. Quindi dicevo, l'Unione Europea è spinta, ma non tanto per la Bosnia quanto piuttosto per se stessa, ad avere un impegno maggiore nella regione, e infatti appoggia sia l'Unione Europea che gli Stati Uniti appoggiano la proposta dell'alto rappresentante della Bosnia.
Grazie a Luca Zanoni, caporedattore dell'Osservatorio per i Balcani. A presto, buon lavoro. Don David, a te la chiusura. Un quadro estremamente difficile e complicato.
Sì, molto difficile, ma ci sono due appuntamenti. Uno a livello kosovare, sono elezioni di cui tu accennavi prima.
17 novembre.
Esatto. E il prossimo, il 20 novembre a Bruxelles, sempre un prossimo round, nella speranza che la comunità internazionale sia più decisa e imponga qualcosa a ambe le parti in maniera più chiara e più definitiva.
Quindi resta il problema dei Balcani per l'Europa e in particolare per l'Italia, un paese confinante che da sempre si è interessato, anche con l'invio di migliaia di militari nella zona dell'area.
Certamente, ricordiamo che proprio i militari italiani si trovano nella zona così detta, dove i serbi la ritengono culla della loro cultura, ossia Peja o Pece, dove c'è il patriarcato serbo a Decania, dove c'è il monastero, e quindi coprono una zona, ma devo dire che fanno un lavoro sia italiani gli altri molto lodevole, prezioso, perché sono riusciti in qualche maniera, ecco, evitare quegli scontri e far riflettere la gente che la soluzione non è nello scontro, ma in un incontro e una proposta per il futuro.
Grazie a Don Davide Giugia, giornalista kosovaro, responsabile del programma albanese della Radio Vaticana. Io ringrazio Eva Norman e Maria Serena Tuglio, con Roberta Maccaroni per la parte tecnica. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.